24 minuti, un saluto da Mattia Guastafierro. E dunque avete sentito l'ipotesi che Donald Trump si tiri indietro dalla guerra in Ucraina, sembra essere sempre più concreta, c'è questo stasera nel nostro orizzonte delle 20, benvenuti. A suggerire questa opzione è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti. Mosca e Kiev sono come due bambini che litigano al parco, a volte li devi lasciare sfogare prima di dividerli. Così ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca qualche ora fa durante l'incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. E dunque parole che sembrano a tutti gli effetti evocare un eventuale disimpegno di Washington di fronte allo stallo nei negoziati. E d'altronde ve lo raccontiamo da tempo, le difficoltà sono evidenti. Ce le hanno restituite queste difficoltà anche le due telefonate avute ieri da Vladimir Putin con protagonista Vladimir Putin. Presidente russo ha parlato con Papa Leone XIV per la prima volta e poi con lo stesso Trump e entrambi ha ribadito la stessa cosa, cioè che non ci può essere una pace immediata con l'Ucraina. E la tregua dunque sembra allontanarsi mentre gli ucraini attendono la rappresaglia del Cremlino all'attacco dell'intelligence di Kiev contro le basi russe di domenica scorsa. Una rappresaglia che si preannuncia molto violenta, che preoccupa la popolazione ucraina, vi racconteremo anche questo stasera. Ma prima le parole di Donald Trump. Saluto la nostra prima ospite, Alessia De Luca, giornalista e analista dell'ISPI sugli Stati Uniti. Benvenuta Alessia.
Grazie, buonasera.
Allora, anche tu hai avuto la stessa sensazione sentendo Trump stasera con Merz? Questa ipotesi di disimpegno americano è sempre più concreta, come sembra?
Sì, sono settimane in realtà che dagli Stati Uniti arrivano segnali di un sempre più pressante, in qualche modo, una pressante necessità di Washington di disimpegnarsi dallo scenario europeo. Ieri Pete Hegseth non ha partecipato neanche alla riunione, alla ministeriale per gli aiuti su Kiev, e questo chiaramente non è un buon segnale. La visita di stasera di Merz, d'altra parte, era in buona parte anche orientata a cercare di allinearsi con l'alleato americano per evitare un disimpegno immediato da parte appunto degli Stati Uniti sullo scenario ucraino, ma anche a cercare di trovare una quadra sui dazi su cui Europa e Stati Uniti stanno negoziando. La notizia nelle ultime 24 ore, che cosa è successo sostanzialmente? Che Donald Trump ha avuto una telefonata con Putin, al termine della quale ha detto Putin è stato colpito in maniera molto violenta, riferendosi all'attacco tela di ragno sferrato da Kiev nel fine settimana, quello con cui, per intenderci, con centinaia di droni, gli ucraini hanno abbattuto diversi bombardieri in diverse basi, anche molto distanti tra di loro e dalla frontiera ucraina, russi chiaramente, e ha aumentato i dazi sull'acciaio e l'alluminio al 50%, quindi sostanzialmente raddoppiandoli. Sono entrambi dei segnali un atteggiamento di rottura, perché gli europei stavano appunto negoziando con Washington in queste ore, ed entrambi non sono dei segnali positivi.
In vista del 9 luglio, quando appunto dovrebbe scadere poi quello che è l'ultimatum per l'entrata in vigore dei dazi. Alessia, quello che stupisce, forse in realtà nemmeno più di tanto, è l'atteggiamento di Trump di fronte a quella che è una strategia di Putin che ormai abbiamo capito essere dilatoria, cioè cerca il presidente russo di prendere sempre più tempo per portare avanti la sua offensiva sul campo, forse lanciandone una ancora più ampia durante l'estate. Non teme Trump in questo modo, se davvero dovesse disimpegnarsi, di fare, come si dice, la figura dello zimbello nei confronti di Putin, se è detto questo di lui?
Chiaramente Trump non lo ammetterà mai, ancora stasera e nei giorni scorsi ha continuato a dire che se fosse stato per lui questa guerra non sarebbe mai scoppiata e stasera ha aggiunto che forse è il caso di lasciar continuare a combattere ucraini e russi come se si trattasse di bambini, in qualche modo dicendo lasciamoli sfogare. Ma è tornato a ribadire che la colpa della guerra è relativa alla precedente amministrazione, a Joe Biden, e quindi nel caso in cui si disimpegnasse abbiamo in qualche modo già una versione dei fatti pronta all'uso, cioè l'amministrazione americana sosterrebbe: noi abbiamo provato in tutti i modi a cercare di diciamo offrire una nostra mediazione, ma questa guerra non ci riguarda, non è una nostra preoccupazione, non è stata né colpa nostra, né possiamo in qualche modo provvedere a riparare tutti i torti, che d'altra parte è quello che ha detto anche J.D. Vance, il vicepresidente, quando è stato in visita in Europa. La preoccupazione europea chiaramente è proprio per un disimpegno brusco da parte degli Stati Uniti in un momento in cui comunque Kiev sta dimostrando di riuscire in qualche modo a tenere testa comunque da 3 anni all'esercito russo e le operazioni prima, quella che ricordavamo appunto Tela di Ragno e poi anche sul ponte di Kerch, in qualche modo hanno dimostrato la volontà di Kiev in qualche modo di rimanere, di puntellare le sue posizioni.
Certo.
Per gli europei si apre un mese difficile perché a giugno il 15 ci sarà il G7, il 24 e 25 c'è la riunione NATO, il vertice NATO che contribuirà in qualche modo a chiarire dove si avvia questa partnership transatlantica così maltrattata da Donald Trump dall'inizio del suo secondo mandato. E si concluderà il 26 e 27 con il vertice europeo al quale necessariamente i leader europei devono arrivare con delle risposte. Merz è andato a cercarne alcune a Washington in queste ore. Il presidente francese Emmanuel Macron, che è venuto in visita ieri a Roma a parlare con Giorgia Meloni, ha cercato dall'altro lato di cercare, insomma, di trovare un allineamento anche con Roma in un momento in cui quelli che sono i pilastri dell'Unione Europea, penso anche ad un nuovo paese, diciamo, del fronte orientale che in questi anni è stato molto importante, la Polonia, sta subendo dei bruschi contraccolpi da un punto di vista politico.
Eh sì, e da qui anche le crescenti preoccupazioni appunto degli europei in vista di questi appuntamenti importanti e di fronte all'ipotesi eventuale che Trump possa tirarsi indietro dalla guerra, la preoccupazione di essere lasciati da soli a sostenere Kiev, e forse anche per questo così si spiega l'annuncio del segretario della NATO Rutte di voler aumentare al 5% le spese per la difesa, almeno questa è la proposta che porterà al tavolo di quel summit di fine giugno della NATO. Sembra questo, insomma, un po' il percorso che ci attende. Alessia De Luca.
Sì, anche se per molti paesi in realtà l'obiettivo del 5% allo stato attuale è una chimera, lo sappiamo, molto più realistico quello del 2% per paesi come l'Italia,
Certo.
addirittura del 3% per altri. Ma il punto, a mio avviso, diciamo, di caduta nelle relazioni con gli Stati Uniti di Donald Trump non sono, diciamo, gli armamenti, nel senso che ovviamente l'Europa è entrata ormai nell'ordine di idee che dovrà provvedere da qui in avanti alla propria sicurezza, e
Eh
quindi
sì,
quello è un percorso che in qualche modo
è
è
già
stato
avviato,
aperto.
l'abbiamo visto con la Germania, l'abbiamo visto con la Gran Bretagna, addirittura anche con il piano di Starmer recentemente. Alessia De Luca, grazie davvero per essere stata con noi questa sera. A
Grazie a voi, buonasera.
presto e alla prossima. Alessia De Luca, giornalista e analista dell'ISPI sugli Stati Uniti. Questo è lo scenario, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico. Saluto adesso Giampaolo Scarante, bentornato da noi, professore, ambasciatore.
Buonasera, è un piacere stare con voi.
Ex ambasciatore in Grecia e Turchia, docente di teoria e tecnica della negoziazione internazionale all'Università di Padova. Ambasciatore, anche con lei partirei da Trump. È d'accordo con chi vede nelle ultime mosse del presidente americano un segnale di un disimpegno, della volontà di andare insomma in quella direzione, disimpegnarsi dalla trattativa in corso tra Russia e Ucraina?
Ma è un po' presto per dirlo, ci sono dei segnali, la realtà è che noi ci siamo in una situazione di stallo negoziale sulla crisi ucraina che è stata riconosciuta dallo stesso Trump la prima volta, perché dopo l'ultima telefonata con Putin poco tempo fa ha dichiarato: guardate che la cessazione dell'ostilità non è vicina, è lontana. Questo contrasta col suo forzato ottimismo che gli faceva dire risolverò il problema in un 4-4-8. Ma perché ci siamo impantanati in questa specie di stallo da cui non riusciamo a uscire? Credo perché per una situazione abbastanza nuova la situazione sul terreno è andata evolvendosi in una specie di asimmetria che fa sì che oggi le due parti, cioè né i russi né gli ucraini, vogliono veramente arrestare le ostilità. Mi spiego meglio, l'Ucraina compie, come sappiamo, azioni molto efficaci anche sul piano dell'immagine all'interno del territorio russo, mi riferisco all'uso ingegnoso dei droni, il congegno a distanza, gli attentati ai treni, il ponte di Kerch colpito più volte, eccetera. E questa attività ucraina è molto efficace, non nel modificare la guerra che va nella sua direzione, ma nel dire: guardate che la Russia non sta vincendo, la Russia è fragile, la Russia è vulnerabile. Mentre invece la Russia, da parte sua, continua ad andare avanti piano piano, cercando di completare quell'occupazione di territorio che gli permette di sedersi al tavolo dicendo: quello che ho ce l'ho e non lo mollo, ne partiamo da qui. Quindi questi due atteggiamenti oggi in questa fase tendono anche a crescere il conflitto, non a ridurlo.
Eh sì, allora mi faccia dire, ambasciatore, quello che non ha le carte in mano sembra essere Trump, allora.
In questo momento paradossalmente è un po' così, nel senso che Trump in questo momento si trova in qualche modo isolato, cioè russi e ucraini in questa fase non pensano che fermare le ostilità e sedersi a un tavolo sia qualcosa di utile a entrambi, perché sperano di avere qualcosina in più, i russi conquistare qualche pezzo in più, gli ucraini sedersi con una Russia minata, debilitata, in qualche modo considerata meno potente di prima grazie alle loro attività. E gli stessi volenterosi, gli stessi europei non sono molto convinti di questo negoziato. Noi abbiamo spesso un atteggiamento, quando il negoziato non va avanti, in cui, non so, qualche stato europeo, qualche leader europeo dice: ma io l'avevo detto, l'avevo previsto. Insomma, sono molto scettici su questo. Quindi alla fine resta Trump, che aveva dichiarato all'inizio che in 24 ore avrebbe risolto il conflitto, che si trova impantanato in questa situazione da cui effettivamente non è facile uscire, insomma, non si vede immediatamente o in termini realistici un'uscita. Infatti Trump, che considera l'Ucraina una specie di inciampo, no? Qualcosa di cui deve liberarsi, come vedete oggi ha chiamato il leader cinese e sta occupandosi di quelle cose che crede siano più importanti. Resta il fatto che per Trump questa situazione è sicuramente uno smacco politico e uno smacco personale.
Ma deve rispondere in qualche modo a una qualche opinione pubblica, secondo lei, Trump, oppure può continuare con questa sua... insomma, questa sua strategia?
Guardi, la politica estera, l'America non fa eccezione, è qualcosa di importante per un presidente, ma non è in fondo determinante per l'immagine del presidente, anche perché le cose oggi stanno così, domani cambiano, eccetera. Sicuramente è qualcosa, un elettore attento di Trump noterà questa situazione, ma chi invece crede che Trump debba soprattutto agire secondo quelle linee che lui ha indicato nella sua campagna elettorale, che sono linee soprattutto di politica economica interna, di emigrazione, di quei temi che conosciamo, continuerà a pensare che Trump andrà avanti per la sua strada.
Ambasciatore, veniamo invece alla telefonata che ha avuto ieri Vladimir Putin con Papa Leone XIV. La prima telefonata, se non sbaglio, Putin non aveva mai chiamato Francesco, non c'era mai stato un colloquio tra i due. Innanzitutto, perché questo colloquio e se lei, insomma, ritiene che sia stato un modo come per un atto di forza da parte del presidente Putin, di sicurezza nel mostrarsi al nuovo Papa, che sappiamo essere molto filo ucraino, un gesto per dire, far capire che, insomma, su questo dossier il Vaticano non deve mettere mano. È così?
Sì, credo che sia così in gran parte. E Putin sa di avere un grande pericolo, di tornare a essere isolato. No? Putin era una specie di reietto fino alle elezioni di Trump, non c'erano contatti diplomatici con lui, praticamente i paesi europei non avevano più parlato con la Russia dal 2022. Il fatto che con Trump si possano allentare i rapporti fa sì che Putin cerchi di ottenere il maggior rapporti possibile all'interno di quelle che sono le nazioni con cui lui può avere relazioni. Il Vaticano è una di queste, perché non innanzitutto dobbiamo dirlo con Papa Francesco, ma anche per la stessa elezione di Leone XIV, il Vaticano si è dimostrato una, come posso dire, un'istituzione internazionale veramente universale, veramente globale, e quindi è cresciuta dal punto di vista dell'immagine, soprattutto in un momento in cui praticamente non c'è nessuna istituzione multinazionale che possa dire qualcosa, no? Nazioni Unite, la stessa Europa, eccetera. Quindi credo che la telefonata nel Vaticano sia qualcosa di questo tipo, cioè cercare di avere sempre qualche sponda e soprattutto evitare una delle cose che teme Putin, ma che la Russia in generale storicamente teme da sempre, che è quella dell'isolamento internazionale.
E teme che il Vaticano possa agire e contribuire a un eventuale maggiore isolamento della Russia a livello internazionale?
Se il Vaticano si ponesse in rotta di collisione, certamente sarebbe una cosa da considerare. C'è da tenere presente anche che il Vaticano si era offerto come luogo di mediazione, sì. Ricorderete pochi giorni fa, no? E Putin in qualche modo aveva declinato questa offerta con una frase abbastanza infelice, aveva detto: ma noi gli ucraini siamo ortodossi, non vedo perché dovremmo andare nel Vaticano. Credo che la telefonata sia anche un po', come posso dire, non dico riparatoria, ma insomma, voglio dire, compensativa di quell'infelice espressione.
Come ne esce Papa Prevost di fronte a questi ultimi sviluppi, secondo lei?
Beh, presto dirlo, Papa Prevost ha un lungo cammino davanti, certamente ha un compito molto difficile, ma anche molto di grande responsabilità, perché in questa situazione internazionale così confusa, in cui non esistono degli schemi internazionali collaudati, come vediamo tutto si sta costruendo, il Vaticano resta un punto di riferimento importante, un punto di riferimento autorevole e prestigioso, che rappresenta un pezzo della popolazione mondiale estremamente significativo. Quindi credo che il Vaticano in questo momento ne esca bene, insieme per esempio a paesi come la Turchia, che si confermano essere l'unico punto di mediazione in un mondo estremamente polarizzato.
E come ovvio che sia, probabilmente il Vaticano in questa fase di nuovo papato, nuovo pontificato, agisce con prudenza, questa è la sensazione.
Giustamente.
Grazie mille, sempre. Grazie mille. Prego. Ambasciatore Scarante, per essere stato con noi, a presto.
Arrivederci.
Era Giampaolo Scarante, ex ambasciatore in Grecia e Turchia, docente di teoria e tecnica della negoziazione internazionale all'Università di Padova. E nel frattempo c'è il campo oltre alla diplomazia. O a quello che sembra la diplomazia in questo momento molto azzoppata. La guerra che prosegue e che sembra vivere una nuova fase di escalation dopo gli ultimi fatti che abbiamo citato, no? L'operazione su larga scala dell'intelligence ucraina, che ha fatto fuori decine di bombardieri russi colpendo con i suoi droni i 4 aeroporti militari. Fin nell'Artico, fino in Siberia. È stato un duro colpo per il Cremlino che, come dicevamo, ha annunciato adesso una violenta rappresaglia che si attende nelle prossime ore. Una minaccia che ovviamente spaventa una popolazione, quella ucraina già profondamente segnata, stremata da questi anni di guerra, e che adesso attende allora questa risposta con crescente tensione, come ci ha raccontato Gioele Scavuzzo, cooperante di Sole Terre, da Kiev.
Sicuramente successivamente all'attacco, questo grandissimo attacco con questo livello di intelligence e di, diciamo, di strategia militare che è stato compiuto dall'Ucraina, ovviamente parliamo di una situazione così tanto tesa, quasi da, come dire, aspettarsi che ci sarà una risposta pesantissima indietro da parte della Russia nei confronti del paese. Una cosa del genere non è mai successa, mai capitata, Quindi, mentre da un lato ovviamente la popolazione super orgogliosa e molto contenta di questo grandissimo smacco, attacco e sfregio nei confronti della Russia, dall'altro lato siamo tutti consapevoli che un attacco così tanto, diciamo, pensate così tanto impattante sulle forze di difesa e attaccanti russe porterà a una reazione da parte dell'esercito della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, soprattutto verso i civili, di una grandissima violenza. Tant'è vero che quest'ultima settimana si è tornato a parlare anche di Oreshnik, che è questo missile balistico a medio e lungo raggio, potenzialmente anche caricabile con una testata nucleare, con cui la Russia sta spaventando l'Ucraina dall'ultimo anno. Sono stati fatti circolare messaggi di addestramenti nella zona di lancio di questo Oreshnik. C'è stata una simulazione di un lancio da parte di della stazione di lancio dell'Oreshnik, che ha messo anche un po' in preoccupazione e paura la popolazione tutta ucraina, e questo credo che sia soltanto l'inizio. Possiamo già vedere come, infatti, negli ultimi giorni, regioni come e città come quella di Sumy e Kharkiv sono stati fortemente bersagliati con missili balistici, molto difficili da intercettare perché viaggiano fino a 10-11.000 km/h. Quindi c'è una paura e un'ansia crescente, in realtà. In Ucraina c'è una tensione che si taglia veramente col coltello, perché tutti aspettano che accada qualcosa.
E dunque il sentimento nei confronti delle ultime operazioni militari ucraine è un po' ambivalente, c'è orgoglio, ma adesso anche molta preoccupazione per quella che sembra essere un'escalation militare dopo tentativi di dialogo che non sono andati da nessuna parte.
Sì, orgoglio sicuramente, tanto è vero che stanno uscendo, come vi potete immaginare, dei meme oppure delle immagini o delle GIF, come dire, che anche sbeffeggiano e prendono in giro la Russia per queste operazioni che hanno condotto gli ucraini, incluso anche l'ennesimo attacco su uno dei ponti della Crimea. E questo però sì, da un lato, mentre diciamo, si è subito puntato dal punto di vista propagandistico a come dire, inneggiare già una vittoria, successo, e anche diciamo a tutta, come dire, a come l'Ucraina ha dimostrato di essere un avversario, anche di essere una forza indipendente, no? Capace di difendersi da sola, di attaccare perfettamente la Russia profondamente nel proprio territorio. Dall'altro, sì, stanno passando i giorni, gli attacchi si stanno comunque intensificando, e ovviamente, come dire, nel cuore degli ucraini si sa che ci sarà una risposta, vuol dire, fortissima indietro.
Che cosa si teme nello specifico? Quale obiettivo sensibile potrebbe essere centrato? Almeno qual è la preoccupazione della popolazione, ma anche delle autorità politiche?
Nella mia esperienza, vedendo un attimino anche come i vari attacchi strategici sono stati condotti da parte della Russia, sicuramente tutte le grosse città che sono vicine al confine con la Russia o dei territori temporaneamente occupati, quindi Sumy, Kharkiv, scusate, Dnipro, Zaporizhia e Kherson, queste sicuramente che da essere ricoperte da una pioggia di fuoco. Allo stesso tempo, la stessa capitale, purtroppo a me verrebbe cosa da dire, è dato per scontato che sarà, diciamo, obiettivo durante questa campagna estiva, già iniziata veramente in modo così forte, di attacchi di combinati tra droni e missili di vario genere, inclusi questi missili i supersonici e i ipersonici di cui vi parlavo, in un modo così tanto, diciamo, o frequente nel corso del tempo, o comunque in modo massivo nello stesso attacco, da mettere seriamente in grosse difficoltà la difesa dell'Ucraina.
Sicuramente gli ucraini sono preparati dopo tutti questi anni di guerra anche a convivere con la guerra, ma certe cose è difficile immaginare che ci si possa abituare, soprattutto se si parla di una rappresaglia molto potente. Quindi ti chiedo, se è cambiata in qualche modo la vita adesso dopo questi ultimi sviluppi da parte della popolazione.
Essendo la popolazione più, diciamo, in attesa di una possibile ritorsione violenta da parte della Russia, ovviamente vedo già un cambiamento nel modo in cui si risponde agli allarmi. Finora, soprattutto dagli allarmi quotidiani, ad esempio nella capitale, erano dovuti a pericoli non reali, non concreti, o comunque, diciamo, a niente che potesse effettivamente spaventare o mettere in pericolo, ad esempio, la vita degli abitanti di Kiev. Qualche giorno fa invece bastava un attacco diurno, è stato condotto con dei missili ipersonici lanciati dai MiG russi e un sistema di guerra elettronica innescato dalla Federazione Russa ha fatto sì che questo missile non fosse individuabile e quindi il missile è andato a colpire l'obiettivo, tra l'altro la città di Mykolaiv, anche questa molto sensibile, perché è prossima al fronte, senza che gli ucraini se ne accorgessero. Ecco, questo è già un segnale importante, perché la popolazione adesso, da quando ha, come dire, dopo questo grosso attacco ucraino e anche dopo questa guerra elettronica che mette in difficoltà le difese aeree ucraine stesse, ecco, la popolazione ucraina si sta rendendo conto che anche durante il giorno non c'è da sottovalutare, ad esempio, degli allarmi.
Era Gioele Scavuzzo, cooperante di Sole Terre. Allora, con il suo racconto da Kiev finisce questa puntata dell'Orizzonte. Noi domani sera non ci siamo, non siamo in onda perché diamo spazio alle dirette dalla nostra festa. All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare, come sempre dal parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Vi aspettiamo lì, allora. Mi raccomando, ci becchiamo alla festa. Grazie, ciao a tutti da Mattia Guastafierro. A presto.